Why don't you quit? I need trying. That joke was so long with that long head down. Sitting, you catch the kitty. I catch that bandit. She dog so my bed looks so silly. You catch that kitty now. Catch that bandit. I mean, bandit. Sing my feet when you.
Capitolo trentesimo. Il magazzino degli schiavi. Un magazzino di schiavi. Forse il lettore si forma un concetto orribile di un tal luogo. Vede con l'immaginazione qualche lurida e tenebrosa caverna somigliante al Tartaro degli antichi. Ma no, ingenuo amico mio. Ai tempi nostri gli uomini conoscono l'arte di fare il male garbatamente e decorosamente, senza offendere gli occhi della rispettabile società. La merce umana si sostiene molto bene sul mercato e perciò è ben nutrita e tenuta con gran pulizia affinché si possa presentare alla vendita in ottime condizioni. Un magazzino di schiavi alla Nuova Orleans è una casa decente dinanzi alla quale potete vedere ogni giorno, sotto una specie di tettoia, una fila di uomini e di donne che qui vi stanno come un'insegna. Sarete invitati cortesemente ad entrare e ad esaminare i diversi capi di merce, e troverete in abbondanza mariti, mogli, fratelli, sorelle, padri, madri e bimbi, da vendere separatamente o per lotti, a volontà del compratore. E quest'anima immortale, redenta dal sangue e dall'agonia del figliuolo di Dio, nell'ora misteriosa in cui la terra tremò, in cui le rupi si fenderono e si apersero le tombe, può essere venduta, noleggiata, ipotecata o scambiata con droghe o d'altro, secondo l'eventualità del commercio o il capriccio del compratore. Un giorno o due dopo il colloquio avvenuto tra Maria ed Ofelia, Tom Adolfo e altri schiavi della famiglia Sinclair furono condotti presso il signor Skeggs, che teneva un deposito in città, per aspettare la vendita che doveva farsi il dì seguente. Tom aveva seco, come i suoi compagni di sventura, una cassa piena di vestiti e biancheria. Essi furono introdotti, per dormirvi, in una vasta sala dove molti altri uomini d'ogni età, d'ogni statura e d'ogni gradazione di tinta erano radunati, fra cui si udivano scrosci di risa e grida di spensierata gioia. «Ah ah, così va bene! Coraggio, figliuoli!» disse il signor Skeggs. «Su, su, sempre allegri! Oh, sei tu, Sambo!» soggiunse, rivoltosi con tono di voce approvativo a un grosso negro che si esercitava in sconce grullerie, destando le liete grida che Tom aveva udite entrando. Come ognuno può immaginarsi, Tom non era appunto disposto a prender parte a quella ricreazione. Posta perciò la sua cassa più lontano che gli fu possibile dal rumoroso crocchio, egli vi sedette sopra ed appoggiò la fronte al muro. Coloro che fanno traffico di corpi umani si sforzano scrupolosamente di promuovere nei loro magazzini una gioia vivace, giudicandolo il miglior mezzo di far dimenticare agli schiavi la loro condizione. Dall'istante in cui il negro è venduto sul mercato del nord fino al suo arrivo nel sud, il suo possessore mette in opera ogni espediente per disciplinarlo in modo che diventi spensierato, duro e brutale. Quello che rifiuta di essere giulivo perché ripensa troppo alla moglie, ai figli, alla propria casa, è notato come riottoso e pericoloso e va soggetto a tutti i crudeli trattamenti che un padrone inumano, sciolto dal freno d'ogni legge, può infliggergli. La vivacità, il brio, la gaiezza, in specie alla presenza dei visitatori, sono cose che ad essi costantemente si comandano. Ora con lo stimolo della speranza di ottenere un buon padrone, ora col timore dei castighi che loro si servano, se mai rimangono invenduti. «Cosa si fa, costì?» disse Sambo venendo presso a Tom dopo che il signor Skeggs fu uscito dalla camera. «Amico, mediti forse?» «Penso che domattina debbo essere venduto all'incanto», rispose Tom placidamente. «Venduto all'incanto? Che gran male! Vorrei anch'io trovar lo spaccio!» e vi farei ridere a crepapancia. «Ma questo giovane qui è da vendersi anch'egli domani?» chiese Sambo, mettendo la mano sulla spalla di Adolfo. «Vi prego di lasciarmi in pace», disse Adolfo alteramente, rizzandosi con aria di profondo disgusto. «Ehi, figliuoli, ecco qua un negro bianco e tutto odori!» disse l'altro accostandosi a Adolfo e annasandolo. «Oh, come starebbe bene da una tabaccaia! Servirebbe a profumar tutta la bottega e lo spaccio andrebbe ottimamente!» «Scostatevi, vi dico!» esclamò Adolfo con ira. Che superbia noi altri negri bianchi! Guardateci un po'!» E Sambo si mise a imitare comicamente le maniere di Adolfo. «Siete un uomo di qualità? Si vede che avete appartenuto a buona famiglia!» «Sì, certo!» disse Adolfo. «Io avevo un padrone che avrebbe potuto comprarvi tutti in una volta!» «Vedete un po'!» disse Sambo, sempre imitando i modi affettati di Adolfo. «Il bel gentleman che siamo noi!» «Io appartenevo alla famiglia St. Clair», riprese Adolfo orgogliosamente. «Ma davvero? Possa io essere impiccato se il tuo padrone non è contento di disfarsi di te? Suppongo che ti venderanno con un lotto di stoviglie fesse ed altre cose simili», disse Sambo con una smorfia provocante. Adolfo, esacerbato da quel dileggio, si slanciò furiosamente contro il suo avversario, bestemmiando e distribuendo pugni e man rovesci alla cieca. Gli altri sghignazzavano e battevano le mani. Attratto dal rumore, il custode si affacciò sull'uscio. «Che c'è, ragazzi? Quieti, quieti!» disse egli, agitando in aria una lunga frusta. Tutti fuggirono, chi qua, chi là, ad eccezione di Sambo, il quale, prevalendosi del favore che godeva come buffone autorizzato, non si mosse dal suo posto, abbassandosi rattamente con una smorfia lepida tutte le volte che il padrone lo minacciava ad una frustata. «Oh, padrone, non siamo mica noi! Noi stiamo tranquilli! Sono gli ultimi venuti, gente insopportabile, che vuole attaccar briga con noi!» Il custode, voltosi allora contro Tom e Adolfo, distribuì loro, senza altra spiegazione, parecchi calci e schiaffi. Poi, comandato a tutti di star quieti e di dormire, se ne andò. Mentre avviene questa scena nel dormitorio degli uomini, forse il lettore avrà desiderio di gettare uno sguardo nella sala vicina, assegnata alle donne. Colà, stese e addormentate sul pavimento in modi svariati, egli può vedere buon numero di quelle infelici d'ogni tinta, dal color d'ebano fino al quasi bianco, e d'ogni età, dall'infanzia alla vecchiaia. Qui una vaga fanciulletta di 10 anni, la cui madre era stata venduta il giorno prima, piangeva di dover dormire quella notte senza la tutela materna. Altrove una negra, vecchia e logora dalle fatiche, aspettava di essere venduta il giorno seguente come una mercanzia di scarto. Altre 40 o 50 di queste povere creature, col capo fasciato stranamente di varie stoffe, sono sdraiate intorno ad esse. In un angolo, in disparte, siedono 2 donne di non comune apparenza. Una di esse è una mulatta, decentemente vestita, dell'età dai 40 ai 50 anni, con gli occhi pieni di dolcezza e di nobile e avvenente fisonomia. Essa ha in capo un turbante fatto con un bel fazzoletto rosso di Madras. Le sue vesti sono di stoffa scelta e ben fatte e dimostrano che verso lei si ebbe gran bontà e amorevolezza. Al fianco di questa donna si stringe con ansia una giovinetta di 15 anni, che è sua figlia. È una meticcia, come si scorge facilmente dal colore del viso, benché somigli molto alla madre. Essa ha gli stessi occhi neri e soavi, con più lunghe ciglia e con capelli bruni dorati più copiosi. Anch'ella è vestita molto lindamente e dalle sue bianche e delicate mani si conosce che non fu mai impiegata in faccende servili. Ambedue devono essere vendute l'indomani nello stesso lotto che i servi di St. Clair, e la persona a cui esse appartengono e alla quale il denaro della loro vendita sarà trasmesso è un ecclesiastico di Nuova York. Egli riceverà questo denaro e andrà poi a compiere i sacri riti all'altare del Dio suo e di quelle poverette. Né vi penserà più. Le 2 donne, per nome Susanna ed Emmelina, erano state al servizio di un'amabile e pia signora della Nuova Orleans, che le aveva diligentemente istruite e allevate. Esse avevano imparato a leggere e a scrivere, conoscevano le verità della religione e la loro sorte era stata sì felice come può mai esserla la sorte degli schiavi. Ma il figlio unico della loro padrona aveva l'amministrazione dei suoi beni e per negligenza e folli spese si ingolfò in grandi debiti e fu rovinato. Uno dei principali creditori, il capo della casa B e Comp di Nuova York, aveva incaricato il suo agente della Nuova Orleans di fargli un sequestro. Quei due articoli e un lotto di schiavi adoperati in una piantagione formavano la parte più considerevole dei detti beni mobili. Il signor B, che era cristiano e abitante di uno stato libero, ebbe qualche scrupolo quando ne riceve la notizia. Non gli piaceva di fare il traffico di corpi umani, ma $30,000 impegnati in quell'affare erano una somma troppo considerevole per sacrificarla ad un principio. Così, dopo averci pensato molto e chiesto il parere di persone che egli sapeva disposte a consigliarlo secondo il suo intendimento, scrisse alla gente che sistemasse la cosa come gli paresse meglio. Il giorno in cui la lettera giunse alla Nuova Orleans, Susanna ed Emmelina furono inviate al deposito per aspettare la vendita all'incanto che doveva farsi il giorno appresso. Noi le scorgiamo quivi al chiaror della luna attraverso l'inferriata e possiamo ascoltare il loro colloquio. Esse piangono, ma tacitamente, per timore di essere udite l'una dall'altra. «Mamma, posa il capo sulle mie ginocchia e vedi se puoi dormire un poco», diceva la giovinetta, sforzandosi di parer tranquilla. «Non ne ho il coraggio», rispose la madre. «Non posso. È forse l'ultima notte che passiamo unite, figlia mia». «Oh, mamma, non parlar così. Forse saremo vendute insieme. Chissà». «Se ciò avvenisse spesso, direi così io pure, Emmelina», soggiunse la madre. «Ma temo grandemente di perderti». «Mamma, coraggio! La gente disse che abbiamo ambedue buon aspetto e che si troverà facilmente da venderci bene». Susanna si rammentò gli sguardi e le parole di quell'uomo e le si strinse il cuore dolorosamente quando le tornò alla memoria di averlo visto guardare le mani di Emmelina, sollevare i lunghi ricci della sua capigliatura e di averlo udito dire che essa era un articolo di prima qualità. Susanna aveva ricevuto un'educazione cristiana, era avvezza a leggere quotidianamente la Bibbia e al pensiero di veder sua figlia venduta a una vita di ignominia provava lo stesso orrore che sentirebbe ogni altra madre cristiana. Ma essa non aveva speranze né protezioni. «Mamma, come staremmo bene se potessimo avere un collocamento, tu per cuoca, io per cameriera, in una stessa famiglia? Eppure ho speranza che debba accadere proprio così. Prendiamo l'aria più tranquilla e gioviale che sia possibile, diciamo tutto quello che sappiamo fare e la cosa forse ci andrà bene. Io desidero che domani tu lisci i tuoi capelli e te li leghi dietro il capo», disse Susanna. «Perché, mamma? Non farò mica più figura in quel modo». «Ma sarai venduta meglio». «Non ne vedo il perché», disse la fanciulla. «Famiglie rispettabili ti compreranno più volentieri se avrai un'aria di semplicità e di modestia che se tu cercassi di abbellirti. So ben io come vanno le cose».
«Ebbene, mamma, farò come dici».
«Senti, Emma, se domani dovessimo essere separate per sempre, se io fossi venduta per qualche piantagione e tu condotta altrove, ricordati sempre ciò che imparasti e i doveri che la tua padrona ti raccomandò. Prendi teco la Bibbia e il tuo libro d'inni e se sarai fedele al Signore, egli sarà fedele a te». La povera donna parlava così con la disperazione in cuore, poiché sapeva che l'indomani la sua cara figlia poteva appartenere corpo e anima a qualunque uomo, per vile o brutale che fosse, ed empio ed inumano, purché avesse denaro per comprarla. Ed allora, come potrebbe la povera giovinetta conservarsi pura e innocente? I mesti e tranquilli raggi della luna disegnavano su quelle povere creature addormentate l'ombra delle sbarre e delle finestre. La madre e la figlia cantavano insieme una specie di inno funebre che comunemente viene cantato dagli schiavi. Oh, dov'è la dolente Maria che ognor l'aria di gemiti empia? Nel paese dei giusti montò. Non più lacrime spande né geme, ma dal lutto alle gioie supreme del celeste giardino passò. Queste parole, cantate da voci di una singolare e malinconica dolcezza, con un accento che pareva il grido della disperazione di quaggiù verso la speranza del cielo,
si innalzavano fra le tetre mura di quel carcere armoniose e patetiche. Le due donne continuavano. Pietro e Silla, pasciuti d'affanno, dove andarono e dove si stanno? Lor fu dato l'ingresso nel ciel. Più non veggono atroci misfatti, sono sciolti da barbari patti, fuor del mondo maligno e crudel. Cantate, povere donne, la notte è breve e il mattino vi separerà per sempre. Ed ecco che si fa giorno, ciascuno è già in piedi. Il degno signor Skeggs è tutto affaccendato per preparare un bel lotto. Egli volge un rapido sguardo sulle acconciature delle schiave e comanda ad ognuna che si mostri nel suo più grazioso contegno e sia ilare e gaia. Poi se le fa schierar tutte intorno per esaminarle meglio prima di condurle alla borsa. Il signor Skeggs, col cappello di foglie di palma sul capo e il sigaro in bocca, visita ed esamina ogni capo di merce al fine di dar gli ultimi tocchi al loro buon assetto.
«Che è ciò?»
esclama fermandosi dinanzi a Susanna e ad Emmelina.
«Dove sono i tuoi ricci, ragazza?»
La giovinetta guarda timidamente sua madre, la quale, con l'ingenua scaltrezza propria dei negri, risponde:
«Le dissi ieri sera di lisciarsi i capelli e di non farli più svolazzare in ciocche. Ha così un'aria più rispettabile.» «Bah, lordaggini!»
disse brevemente l'uomo, e rivoltosi ad Emmelina:
«Va subito a farti di bei ricci, m'intendi?»
soggiunse agitando una canna d'india che aveva in mano.
«Va e torna al più presto. E tu», disse poi alla madre, «va ad aiutarla. Questi ricci possono fare nella vendita una differenza di $100.
Sotto una splendida volta erano radunati uomini di ogni nazione e passeggiavano avanti e indietro sul pavimento di marmo. Intorno al recinto circolare si vedevano piccole tribune o logge destinate per gli stimatori ed i banditori. Una calca di spettatori, con intenzione o no di comprare, secondo che l'occasione se ne offrirà, si fa intorno al gruppo degli schiavi. Li palpano, li osservano e ragionano sui meriti rispettivi di essi con la medesima libertà con cui i sensali di cavalli discorrono di poledri e giumente.
«Olà, Alfredo, che cosa vi conduce qui?»
disse un giovane elegante battendo la spalla ad un altro giovane ben vestito che col suo occhialetto stava esaminando Adolfo.
«Ho bisogno d'un cameriere e mi fu detto che si dovevano vendere gli schiavi di St. Clair. Sono venuto appunto per vedere.»
«Per me», disse il primo interlocutore, «mi guarderei bene dal comprare uno dei domestici di St. Clair. Sono tutti maleducati, impudenti come il diavolo.»
«Non abbiate timore», rispose l'altro. «Se cadono in mia mano, vi prometto che perderanno ogni arroganza e si avvedranno presto che il nuovo padrone è diverso dall'antico. In fede mia voglio comprare questo giovanotto. Mi piace la sua figura.»
«Vi è certo che tutte le vostre sostanze saranno insufficienti per sopperire ai suoi capricci. È un vero figliuol prodigo.»
«Sì, ma il signorino non tarderà ad accorgersi che con me non c'è mezzo di farlo scialacquatore. Io lo manderò un pochino alla Cala House, dove sarà spogliato da capo a piedi, e là egli abbasserà la cresta, ve l'assicuro. Vedrete che diventerà proprio un agnello. Io lo riformerò di sana pianta. Ho risoluto e lo compro.»
Tom aveva frattanto percorso con uno sguardo inquieto la moltitudine di volti che si affollavano intorno a lui, cercando con ansia chi, fra tanta gente, avrebbe voluto chiamar padrone. «E se voi foste nella necessità di scegliere, fra 200 o 300 uomini, la persona che dovesse diventar vostro possessore e padrone, forse vedreste, al pari di Tom, quanto siano rari coloro ai quali consentireste di essere consegnato senza timore o sospetto.» Egli vedeva individui di una varietà infinita di tipi, ma quasi tutti grossolani e volgari, gente usa a comprar negri come si compra la legna per gettare indistintamente sul fuoco, secondo la convenienza. Ma non vide un St. Clair. Poco prima che cominciasse la vendita, un uomo piccolo, grosso e tarchiato, con una camicia di colore tutta aperta sul petto e calzoni logori e sudici, si aprì un passaggio attraverso la folla come chi voglia trattare e concludere presto un mercato, e avvicinatosi al gruppo degli schiavi si pose a esaminarli minutamente. Appena Tom lo vide, provò un ribrezzo istintivo e indomabile, ribrezzo che crebbe a mano che il lurido uomo gli si andava appressando. Costui, nonostante la sua piccola statura, era evidentemente d'una forza gigantesca. La sua testa di toro, grossa e rotonda, gli occhi bigio chiari con sopracciglia rosse e vellutate, le guance bronzine, la rada e scomposta capigliatura non prevenivano in favore di lui. La bocca larga e malfatta era sempre piena di tabacco, il cui sugo veniva ogni tanto gettato fuori rumorosamente e con grande impeto. Aveva le mani larghe, pelose, annerite dal sole, chiazzate e munite di unghie lunghissime e sudicissime. Quell'uomo procedette ad un esame scrupoloso degli schiavi che si dovevano vendere. Egli afferrò Tom alla mascella e gli aperse la bocca per visitargli i denti. Poi gli fece rimboccare la manica fino all'ascella per vedere i suoi muscoli, lo voltò e rivoltò per tutti i versi, lo fece camminare e saltare per accertarsi della sua agilità. «Dove fosti allevato?» domandò brevemente, fatta che ebbe la sua ispezione. «Nel Kentucky, padrone», rispose il povero Tom, volgendo intorno lo sguardo come in cerca di un liberatore. «Che facevi?» «Dirigevo la fattoria del padrone», replicò Tom. «È probabile», borbottò l'altro e passò oltre. Si soffermò davanti a Adolfo, ma dopo avergli lanciato una scarica di sugo di tabacco sui suoi ben lustri stivali, brontolando con aria di sprezzo, proseguì il suo cammino e si fermò dinanzi a Immelina e Susanna. Stese la sua manaccia e trasse a sé la giovinetta. Le tastò il collo e le braccia, ne visitò i denti, poi la ricacciò presso la madre, la cui afflitta faccia esprimeva i crudeli tormenti dei quali l'animo suo era travagliato ad ogni gesto dell'orribile straniero. La giovinetta, spaventata, cominciò a piangere.
«Finisci, smorfiosa!» disse il venditore. «Non piagnucolare, ora si dà principio all'incanto!»
Infatti la vendita cominciò. Adolfo venne aggiudicato per una forte somma al giovane gentleman che aveva già manifestato l'intenzione di farne acquisto. Gli altri schiavi della casa St. Clair toccarono a vari altri offerenti.
«Ora a te, galantuomo!»
urlò a Tom il banditore. Tom salì sopra il palco e girò intorno a sé lo sguardo inquieto. Non gli giungeva all'orecchio che un mormorio confuso, indistinto. La voce rimbombante del banditore che enumerava in inglese e in francese i vari pregi di Tom e la vivacità rapidissima delle crescenti offerte dei compratori. Ma quasi al medesimo tempo si udì il colpo definitivo del martello e risonare l'ultima sillaba della parola dollari, allorché il banditore annunziò che Tom era aggiudicato. Egli aveva un padrone. Fu spinto giù dal palco e l'uomo dalla testa rotonda lo afferrò rudemente per una spalla e lo spinse da parte, dicendogli con voce rauca: «Aspetta qui, te!» Tom capiva a stento quel che accadeva intorno. L'incanto procedeva rumoroso, assordante, ora in inglese, ora in francese. Il martello cade di nuovo. Susanna è venduta. Essa scende dal palco, si sofferma e guarda fissamente indietro. Sua figlia tende le braccia verso lei. Essa guarda poi con angoscia il suo nuovo padrone, uomo rispettabile, di media età e di benigno aspetto.
«Oh, signore, per pietà, comprate anche mia figlia!»
«Sarebbe mio desiderio, ma temo che non mi riuscirà», disse il gentleman guardando con pietoso interessamento la giovinetta che era salita sul palco e che volgeva intorno a sé sguardi incerti e spaventati. Le sue pallide guance si colorano per la viva commozione, i suoi occhi brillano del fuoco della febbre e sua madre gemé nel vederla più bella di prima. Il banditore vanta i suoi pregi con enfatiche parole in un misto di francese e di inglese. Le offerte salgono con rapida successione.
«Farò quanto mi sarà possibile»,
dice il gentleman con aspetto benevolo, e si mischia ai compratori. In pochi istanti le offerte oltrepassano di molto la somma che egli può spendere. Allora egli tace. Il banditore si anima vieppiù, ma il numero degli offerenti diminuisce. La lotta ferve ora tra un vecchio cittadino aristocratico e il nostro nuovo conoscente dalla testa rotonda. Il vecchio sostiene la prova squadrando il suo avversario con uno sguardo spregiativo, ma la testa rotonda ha il vantaggio su lui tanto per l'ostinazione quanto per la pienezza della borsa. Cosicché la contesa presto finisce. Il martello cade e la giovinetta è cosa sua, corpo ed anima, se Dio non l'aiuta. Il padrone di essa è il signor Legré, coltivatore di cotone sulle rive del fiume rosso. La meschinella viene spinta dal lato di Tom e di altri due schiavi e si ritrae piangendo. Il benevolo gentleman resta addolorato, ma di tali cose ne succedono tutti i giorni. Si vedono sempre fanciulle e madri piangere in questa sorta di vendite, son cose inevitabili, ed egli se ne va col suo acquisto per un'altra strada. Due giorni dopo, il legale della casa B e Comp di Nuova York spediva a quei negozianti il loro denaro. Sul rovescio della tratta così ottenuta scrivano essi queste parole del gran salmista, al quale dovranno un giorno render conto delle loro azioni. Quando verrà a chieder conto del sangue, non dimenticherà il grido degli umili.
Woman I love, I see from the ground of Gona. Their love so has 5 feet from the ground. 5 feet from me, I'm in ground. You will tell me, woman, yellow hand in the ground.